Esercizi della Fraternità, sabato mattina, pagine 29-32. La grande decisione. Quando uno è sorpreso da questo avvenimento, come Marta quella sera alle parole di Gesù, cosa succede? Cosa deve fare? Che reazione è chiesta alla libertà provocata e attirata da tanta proposta di pienezza da parte di Dio? Anche per Marta inizia allora un cammino, una sequela. L'Eterno le ha rivelato che Egli è tutto non solo in sé, questo lo sanno anche i pagani, ma per lei, proprio per lei, Marta, Marta, così come per Maria e Lazzaro, come per Pietro e gli altri apostoli, Gesù è tutto proprio per lei. Ma quando Cristo si rivela a noi come l'unico necessario, come l'unico di cui abbiamo bisogno, questo chiede anzitutto una decisione. Perché se questo è vero, che di lui solo ho bisogno, allora non posso più staccarmi da lui. Se questo è vero, allora non posso non verificare questa cosa. Se non lo facessi, se non verificassi che lui si dona a me come tutto ciò di cui ho bisogno, facendomelo percepire con la risonanza misteriosa che il suo sguardo, la sua voce, la sua parola mi fanno sentire nel cuore, se non verificassi questo, tradirei me stesso, tradirei tutta la sete di felicità, di verità, di bellezza e di amore con cui il mio cuore mi tormenta fin dalla nascita, e forse anche da prima della nascita. Se non verificassi la totalità di Cristo per me, tutta la mia vita vivrebbe come un'ombra di tristezza. La tristezza del giovane ricco, descritta in tutti i Vangeli sinottici e in particolare in Marco 10, un'ombra che renderebbe grigio tutto, tutti i miei beni, tutto quello che prima rimaneva aperto a un desiderio di pienezza, ma che ora diventa solo soffocamento del desiderio del mio cuore, come una tomba in cui mi lascio seppellire vivo. Prima di incontrare Gesù e di dirgli di no, le ricchezze e la dirittura morale del giovane ricco, che veramente diceva ho obbedito a tutti i comandamenti, che cosa mi manca, davano corpo al suo desiderio di vita eterna, erano come tesi a Cristo, gridavano la loro insufficienza a soddisfare la sete del suo cuore, per cui erano dei beni e delle virtù che lo spingevano verso un punto misterioso che il cuore intuiva, ma il cui volto era ancora misterioso, perché non l'aveva ancora incontrato. Fino a quel giorno le ricchezze, i talenti e le virtù morali di questo giovane non erano chiuse, non frenavano, ma spingevano l'anelito del cuore verso qualcosa di infinito. Ma poi venne l'incontro, lo sguardo di amore di Gesù per lui. E anche a lui Gesù ha detto, con altre parole che a Marta, ma è sempre lo stesso, solo io ti posso bastare. Solo di me ha bisogno il tuo cuore. E Gesù non faceva altro che far notare al giovane che i suoi beni, i suoi talenti e le sue virtù non doveva lasciarli perché erano diventati un male, dei difetti e dei vizi, ma semplicemente perché avevano raggiunto il loro scopo, il loro compimento nell'incontro con Cristo. Ormai avevano terminato il loro compito di fargli desiderare un compimento che non erano essi, né a garantire né a produrre. La tragedia di questo giovane fu di non seguire. Non fu di non essere capace di abbandonare i suoi beni, fu di non seguire Cristo, di non stare con Lui, di non riconoscerlo davvero come l'unica cosa di cui aveva bisogno. Ha vissuto l'incontro, ma non ha abbracciato la sequela. All'incontro, certamente avvenuto, altrimenti perché partirebbe così triste, non è seguita, scusate il gioco di parole, la sequela. Non seguire Cristo non vuol dire che l'incontro non è avvenuto, vuol dire che l'incontro non è continuato, è abortito, non è diventato comunione con Gesù, non è diventato familiarità con Lui, amicizia, non è diventato un cammino con Lui. La tristezza, quella brutta, quella che ci soffoca il cuore, è la delusione del nostro cuore che intravede la sua pienezza, la soddisfazione del suo più profondo desiderio e noi gliela strappiamo. Di per sé è una tristezza buona anche questa, perché è buona nel cuore, è vera nel cuore. È come strappare un neonato alla mamma. Il bimbo perde il desiderio di vivere, di crescere, di inoltrarsi nel cammino della vita. È come se la libertà si dissociasse dal desiderio del cuore. Questo è il vero dramma del giovane ricco e di tutti coloro che incontrando Cristo non lo seguono. Non dico che incontrando Cristo non diventano subito santi, ma che non restano attaccati a Lui, anche con tutti i peccati, anche con le ricchezze da cui non riescono a staccarsi, ma almeno rimangono attaccati a Lui. È come se la libertà si dissociasse dal desiderio del cuore. Il cuore incontra, desidera, vuole abbracciare, ma la libertà, o ciò che pensiamo sia la nostra libertà, per un calcolo incosciente di sé, per un timore provocato da fantasmi, da false proiezioni, dice di no, impedisce l'abbraccio. Allora questa falsa libertà, aguzzina di se stessa, trascina via il cuore bambino che stava per abbracciare Gesù, imponendogli autoritariamente, dispoticamente, altre vie verso altre pienezze, che si riveleranno tutte false, sia le vie che le pienezze. Pastori della vita. Tanti anni fa, il 20 febbraio del 1995, mi sono trovato presso il letto di agonia del vescovo Eugenio Corecco, il prete che, incontrando Don Giussani, quando era già giovane professore, introdusse Comunione e Liberazione in Svizzera, in compagnia proprio di Don Giussani, che era venuto quel giorno a fargli visita per l'ultima volta. Voleva tornare, ma Monsignor Corecco morì 9 giorni dopo. Siccome il vescovo, sedato per i forti dolori, non riusciva a stare sveglio, per un'ora abbiamo dialogato Don Giussani e io sulla vita, sulla morte, sul limite, sulla carità, su tutto. Fu forse l'ora, o certamente fu l'ora più intensa della mia vita, in presenza di quei due santi, amici e padri, di fronte allo spettacolo della loro comunione sul ciglio fra la vita e la morte, fra la vita terrena e la vita eterna. Quando il vescovo Eugenio si scusò della sua sonnolenza dicendo: "Scusate, oggi faccio fatica", Don Giussani disse: "È l'esperienza del limite, ma il limite è vinto, Cristo ha vinto il niente". E mentre Corecco tornava ad assopirsi, Don Giussani mi disse, fissando il nostro amico in fin di vita, che per lui la pagina più impressionante della Bibbia era proprio il capitolo del Libro della Sapienza e che lo colpiva soprattutto il finale, dove si dice che l'uomo sceglie la morte, benché Dio scelga la vita per lui. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. La giustizia infatti è immortale, ma gli empi invocano su di sé la morte con le opere e con le parole. Ritenendola amica, si struggono per lei e con essa stringono un patto, perché sono degni di appartenerle. Sembra la fotografia di tanta cultura dominante nel mondo d'oggi, amica della morte, che desidera la morte come se fosse amica, come se fosse un compimento della vita. È il giudizio amaro che esprime il Salmo 48 su coloro che vivono per guadagnare il mondo intero senza ascoltare il vero desiderio dell'anima e del cuore. Sarà loro pastore la morte. Io dissi allora Don Giussani che questo mi faceva pensare a una frase di Gesù ai giudei, una frase piena di tristezza come quando pianse su Gerusalemme: "Voi non volete venire a me per avere vita". E lì, nello sguardo di questo vecchio padre, già infragilito anche lui dalla malattia, ma vivacissimo di cuore e di spirito, vidi e capii cos'è la carità di quei due uomini che avevo davanti a me e di tutti coloro che nella mia vita ho potuto riconoscere come amici e pastori di vita, non di morte. La carità universale di tutti i papi che ci sono stati dati fino a Francesco, la carità di pastori che di fronte a ogni uomo, a tutta l'umanità, di fronte alla cultura che segue la morte, perché è guidata da mercenari a cui non importa delle pecore, di pastori che non si rassegnano, non cedono alle lusinghe della morte, non accettano, come dice il libro della Sapienza, di averla come amica. Sono pastori, Sono padri, sono madri che muoiono piuttosto che rinunciare a essere pastori della vita, pastori che conducono alla vita, che conducono a Cristo, perché tutti possono avere la vita in Lui e averla in abbondanza. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, dice il buon pastore in Giovanni 10:10.